Giorgio, prima Pietro, 3:15 e la prima riga del 16, non di più, non di più, tenendo presente che allora, noi non sempre ci chiediamo perché siamo qui, facciamo i credenti, stiamo dentro una chiesa, lavoriamo per fare cosa? Per fare cosa? Come dice il capitolo 5:13, per combattere, per avere un posto di rilievo dentro la sala, o 6:11, io sto vedevo se eravate concentrati, 6:11, non fatevi mettere i piedi in testa, di quale libro non c'è. Ok, va bene. Allora, invece, ci siamo per delle cose precise, per due motivi, dice la parola di Dio. Uno, il più semplice, lo vediamo oggi. Il secondo ve l'accenno alla fine, è più complesso, più straordinario, meraviglioso. Vabbè, questo dà tutta l'idea di quanto siamo innamorati della parola di Dio, un passo conosciutissimo. Io sono innamoratissimo di questo passo perché dà l'idea della parola, della forza, dell'autorità, dell'autorevolezza della parola di Dio e le parole che compongono la parola di Dio. La parola e le parole. Io mi entusiasmo a sentire, no? Questi bambini. Salmo 139, non ce lo stiamo inventando. Salmo 139, va bene? Grande. Il senso di una fede. Allora, prima Pietro 3, 15 e la prima riga del 16. Basta, basta, prima riga. Allora, la parola di Dio, le parole che esprimono la parola di Dio. Dobbiamo prima dire una cosa. Naturalmente, quando noi ci approcciamo alla parola di Dio, comunque noi facciamo un'interpretazione. Si chiama ermeneutica, cosa micidiale. Però ognuno di noi, ogni chiesa, ogni credo, ogni clero, si approccia alla parola di Dio con un'interpretazione. Noi ci teniamo molto a dire che vogliamo essere fedeli al senso profondo, ma fedeli completamente al senso profondo della Bibbia. E qualche volta insistiamo sui termini, come insisto io, qualche altra volta dobbiamo immaginare qualcosa di leggermente diverso. Spiego subito senza fare storie. Allora, per dire, c'è un passo in Luca dove Gesù dice abbiate sempre la cintura ai fianchi. Gesù Giorgio Armani? No, è uno stilista, la moda? No, è evidentissimo che non si riferiva alla cintura, e questo io non sto applicando un comandamento della Bibbia. Le signore che non hanno la cintura non stanno disubbidiendo a Gesù e a Luca. E a Luca 12 non intendeva che avessimo una cintura, intendeva con ogni chiarezza, e questo è il contesto, la serietà di un contesto. Si era sempre pronti a partire perché questo serviva, era il ritorno del Signore, si doveva essere sempre pronti a partire. Questa, vabbè, è una cosa, dice che non c'è bisogno neanche di dire, va bene, di sottolineare, ma quando il letteralismo diventa cupo e sciocco, fa dei danni irreversibili, c'è una precisa indicazione di numeri, dice non mangiate e non toccate il sangue. Vi ricordo che i testimoni di Geova non si fanno fare trasfusioni sulla base di questa affermazione, che peraltro riporta una precisa formula che in tutto l'Oriente veniva indicata per il rispetto della vita. Si diceva non dovete uccidere, invece che non dovete uccidere, non dovete spargere il sangue. Ci sono molti modi per uccidere senza far tirar fuori una goccia di sangue, non vuol dire che si può uccidere la gente, basta che non spargi il sangue, ovviamente. Questo per dirvi che noi comunque interpretiamo, la parola di Dio, ma ci teniamo ad essere totalmente fedeli. E allora ecco a noi, eccoci a qua. Che dobbiamo fare come chiesa, come gruppo di credenti che sono qui sulla terra? Qual è la nostra missione? Sentite bene, rileggi, per favore, è solo questo oggi, vabbè, 3, prima Pietro 3,15 e non andare al 16 che ci andiamo dopo. Glorificate, ed è questo un rapporto diretto con l'Eterno, glorificate, la gloria è un aspetto fondamentale. Pensate a Giovanni, si dice che il Vangelo di Giovanni sia la seconda parte, sia il Vangelo della gloria. A un certo punto Gesù pregando dice: Signore, glorifica il Figlio perché io possa passare, no? Per gloria, cioè la gloria possa passare a questi tuoi che mi hai dato, e loro mostrino, sentite bene, la gloria dell'Eterno, essendo uno come noi siamo uno. Impegno enorme, ma questo lo rivedremo un'altra volta. Invece quello che è fondamentale e importante è che tutti i credenti, la Chiesa del Signore, deve saper rispondere della speranza che è in ognuno di noi e nella Chiesa. Rispondere della speranza. Dice rispondere di un credo, sapere 18, a memoria, i 18 fondamentali, i 18 fondamentali passaggi di una dottrina, di un credo dogmatico o di una serie di dogmi. Va bene? No. Speranza. Voi dovete... Elpis, 88 volte nel Nuovo Testamento viene citata la speranza. La speranza. Voi dovete dire in che cosa sperate. Dovete spiegare alla gente intorno, scettica, che non crede più in niente, che vi prende anche in giro e ci prende anche in giro. Dice, ma che dice, state a perdere tempo con ste cose. Perdete tempo con ste cose. Io tutti questi passaggi in avanti sulle cose fondamentali della vita, mica io le ho visti. Scusate, ma io sono molto scettico. Sulle cose fondamentali, la morte, no? Il senso del domani. Ma pensate che ci siano stati dei miglioramenti nella conoscenza definitivi, importanti. Secondo me siamo sempre al solito punto. Però adesso c'è questo uomo adulto, scettici. A queste persone bisogna saper dire in che cosa speriamo. Nella semplicità e nella grandezza del messaggio della parola di Dio, nella semplicità, quando diciamo noi crediamo in Cristo e crediamo nel regno dei cieli, e nella grandezza, perché non bisogna essere pigri, perché bisogna continuare ad aggiungere alla fede la conoscenza, ricordate, alla fede la conoscenza, alla fede la conoscenza, non bisogna essere pigri, e alla fede e alla conoscenza si possono aggiungere, per dire, che cos'è la testimonianza di questa speranza, cose bellissime. Adesso mi sta venendo in mente, un giorno, adesso questa settimana, se volete andare a vedere il 15 di Esodo, il capitolo 15 di Esodo, il capitolo 15 di Apocalisse, cioè il canto di vittoria di Mosè che aveva liberato il suo popolo, che viene ripreso dal canto di vittoria dell'agnello che ha vinto la bestia nel suo immolarsi, e che costringe, quel passaggio che è ripreso da un inno bellissimo, tutte le nazioni ad adorare, lo dovranno adorare. Qual è la speranza? Qual è la speranza? Questa roba qui, cioè, ne diventiamo orgogliosi, ne siamo, cioè, voglio dire, egoisticamente stretti a questo, tutto il contrario. Il contrario, vorremmo che tutti diventassero parte di questa speranza. Speranza viva, speranza reale. Quando serve anche riflettere un briciolino sulle parole. Elpis ancora. È speranza. Quando si usa nel Nuovo Testamento un termine diverso, non siamo adesso, sono due in realtà termini diversi da Elpis, ma allora sono due termini diversi per dire che qualche volta la speranza non è solo quella fresca, gioviale, vincente, voglio dire, del credente che sa che si avvera. Qualche volta è la speranza nelle difficoltà. E quello è il termine che viene usato nei salmi. Il salmo io aspetterò in silenzio, spererò in silenzio davanti all'Eterno. È la speranza che viene meno in Giobbe. È la speranza bellissima anche questo andate a vederlo se vi capita, da qui alla fine dell'anno. Avete presente chi ha in mente la parabola del grano e delle zizzanie? Grano e zizzania. Allora, se la speranza è irruenta e non è forza serena, se non è anche pazienza, se non è anche pazienza, che succede? Che nel campo dove c'è zizzania e orzo si arriva e si fa una strage. Dice, tiriamo via tutto. Si dice con un termine inglese di grande successo, e buttare un'espressione, buttare il bambino con l'acqua del bagno. L'acqua del bagno col bambino dentro. Cioè, dico, questo è un'espressione anglosassone, ma è bellissimo come lo spiega Gesù. Andate a guardarlo, non voglio allungare tantissimo perché non è che non vi voglio prendere per sonno questa mattina. Allora, andate a vedere la speranza che arrivi l'Eterno e che, come dire, tolga la zizzania pezzetto per pezzetto e lasci il grano. E lasci il grano. La speranza è anche pazienza e forza serena che sa comunque che la direzione è una soltanto e sarà la gloria dell'Eterno. Va bene, della gloria non parliamo, parliamo invece della prima riga, eccola, Giorgio, la prima riga del capitolo, del versetto 16, che non hai riletto prima Pietro. Allora, anzi no, via, ricominciamo, dato vorrai fare qualcosa, no? Allora, rileggi per favore il 15 e la prima riga del 16. Prima dico che c'è una gran voce, non siamo molto intonati, ma sentito che tono profondo, che tono profondo. Allora, come bisogna farla? Come bisogna rispondere della nostra speranza? Con mansuetudine e rispetto. Mi vengono in mente un sacco di cose, ma non le dico tutte. Allora, non le dico tutte. Mansuetudine, mitezza. Mitezza. Che vi viene in mente? Quali altri versetti della Bibbia vi vengono in mente? Mitezza, mansuetudine. Vabbè, adesso dico per concentrarvi, ma ce ne sono di molto noti. Dice. Intanto, che cos'è mitezza e che cos'è mansuetudine? Non è debolezza. È sapere che bisogna essere vicini a un carattere che ha detto Gesù. Siate miti, dice Gesù, siate miti. E nello stesso versetto, e puri di cuore come lo sono io, ma puri di cuore diciamo una cosa dopo. Siate miti. E allora noi che abbiamo un mondo di persone arroganti, prepotenti, gli dobbiamo dire con il nostro comportamento, con il nostro modo di agire, con anche quello in cui crediamo e che non riusciamo sempre a mettere in pratica, che nel momento in cui tu hai preso un parcheggio contro un altro perché sei più prepotente, più arrogante, beh, i miti erediteranno la terra. Ve lo ricordate questo? Beati i miti, erediteranno la terra. Pensate quanti parcheggi si possono fare sulla terra. Quanti parcheggi. È rovesciato il senso dei valori perversi di questa umanità. La mitezza, la mansuetudine. Non debolezza, ma magnanimità, dice un altro termine molto bello, usato solo da Paolo. Magnanimità, le parole della parola dell'Eterno. Le parole. Mitezza. Quindi, contro i prepotenti, contro gli arroganti, contro l'arroganza e la prepotenza che è dentro ognuno di noi. Bene, dentro tutto questo, contro tutto questo, noi diciamo che annunciamo la nostra speranza in maniera mite, con mitezza, con mansuetudine, non con arroganza, non con prepotenza. E in cambio avremo la terra, no? Adesso anche lì erediteranno la terra, è uno dei termini, vi ricordate, uno dei versetti usati da testimone di Geova malamente, voglio dire, ma insomma erediteranno la terra, per dire che il loro spazio è enorme, che se si fanno le guerre per raggiungere un pezzetto di terra in più, beh, noi ce l'avremo tutta. Chi riesce a essere mite e mansueto ce l'avrà tutta. Mite e mansueto, siate come, dice Gesù, siate come me, miti e puri di cuore, aggiunge puri di cuore. Uno dei danni della, alla comunicazione di Gesù e uno dei, di Gesù e del Signore Dio, e uno dei vantaggi grossi, magari sicuramente a loro insaputa, della comunicazione dell'avversario di Dio, sono quei quadri, vi ricordate, ce l'avete in mente, con i santi che hanno l'aureola, va bene? Che hanno lo sguardo bellissimo, dipinto in maniera meravigliosa, ma insomma, però lo sguardo trasecolante, trasecolante. Quando noi parliamo di santità, ecco perché io mi sto riferendo ai puri di cuore, noi dobbiamo avere in mente la purezza di cuore di Cristo e dobbiamo avere in mente una cosa completamente diversa da quella che sentiamo dire in giro, le parole della Bibbia, della parola di Dio. Quando parliamo di santità, cancelliamo le aureole. Cancelliamo dalla nostra mente gli sguardi trasecolanti, li guardiamo, sono bellissimi i colori, le cose stupende, ci sono queste pale d'altare incredibili, disegnate e dipinte in una maniera stupenda, va bene? Le guardiamo, sono belle, le cancelliamo dall'idea di santità. Chiede ai credenti, chiede alla sua Chiesa, chiede a tutti noi, Gesù, di essere santi perché dovete essere puri di cuore, miti e puri di cuore, come sono io. Dice, che vuol dire puri di cuore? Allora, che fai delle cose speciali? Ma no, santità potrebbe farlo pensare, ma puri di cuore non lo fa pensare a cose straordinarie, non a cose straordinarie. Puri di cuore però colpisce il segno di che cos'è santo. Sapete che la parola santo significa separato, va bene? Quindi non parliamo di cose straordinarie, di sguardi sognanti e di aureole. Diciamo piuttosto, un'immagine che mi torna bene, ne parliamo magari un'altra volta, più approfonditamente. Avete presente una goccia d'olio che cade compatta nell'acqua? Risultato? Non, l'acqua non entra nella goccia. Dico bene, Mario, va bene? Sto andando bene? Siete tra chi se ne intende? Francesco, dimmi, va bene? Una goccia d'olio dentro l'acqua. Questo è il concetto della santità, della santità della parola di Dio. Ha a che fare con quello che diceva Paolo. Il bene che voglio non riesco a farlo. Ha a che fare con la possibilità, ecco il cammino della santificazione, che questa goccia sia totalmente impermeabile all'acqua del peccato. Che i più bei slanci, i più bei sentimenti dell'uomo, l'affetto, l'amore per i figli, l'amore per i genitori, l'amore per il coniuge, lo slancio per i fratelli, l'aiuto, che sia comunque contaminato dall'egoismo, dall'orgoglio, dalla vanagloria, quello che tutti noi sentiamo dentro. Ci è arrivata un po' la psicoanalisi 1900, cioè voglio dire, sai, tutti questi grandi scienziati che capiscono la parola di Dio, l'aveva già spiegato. Questo è essere puri di cuore, mantenere compatta, separata, più possibile. Noi sappiamo quanto è difficile e Paolo lo certifica. Chi mi trarrà? Chi mi tirerà fuori da questo corpo di morte? Lo certifica. È una cosa complicatissima, una battaglia, ma questo è il senso. E cancellate tutte le aureole dalla vostra mente. È un'operazione di comunicazione devastante questa, assolutamente devastante. Non è questo, questo è il senso. E allora vedrete che toccate più da vicino la santità, l'essere santi. Questa è una cosa possibile, complicatissima, difficile, ma un cammino. Ma un cammino. Io sarei per cambiare di nome, ma perché è veramente stata un'operazione di comunicazione spaventosa. E va bene. Allora, come dobbiamo fare a rendere conto della speranza con mitezza, senza arroganza, senza prepotenza, senza dire io lo so e tu no, io ti sono, per carità, cioè sei il contrario del cristianesimo, con purezza di cuore, miti e puri di cuore, aspirando alla santità, a tenere la goccia dell'olio dentro l'acqua del peccato più integra possibile, sapendo, ecco, avendo questa grande speranza. Dice un altro inno, vi ricordo, se qualche volta noi cantiamo senza renderci conto, il nome porta il santo del Signore, vuol dire che comunque qualcuno ci è riuscito, cioè che l'Eterno ce l'ha messo a disposizione una goccia d'acqua, per nulla, una grande goccia, per nulla penetrata dal peccato. Gesù, c'è tutta la dottrina della incarnazione, l'uomo perfetto che viene in ogni cosa tentato ma non pecca in nessuna cosa. Quindi c'è, noi abbiamo un modello, abbiamo una possibilità d'immagine che ci aiuta. Il nome del Signore porta il santo, il nome di Gesù porta il santo del Signore, il santo, lui sì, noi anche, per quel che è possibile. Vabbè, ultimo. Come dobbiamo fare? In maniera mite, e l'abbiamo detto. Puri di cuore, e l'abbiamo detto. Con rispetto. Con rispetto. Abbiamo, io ascolto centinaia di stupidaggini, perdonate, centinaia di stupidaggini. Abbiamo scoperto il rispetto da una quindicina d'anni, 20 anni, 25, quando la crisi dell'ideologia. Allora si scopre che bisogna avere rispetto. Sapete quando è stata scritta questa cosa? 2000 anni fa! 2000! Dice no, adesso bisogna avere rispetto. Oh, dai, bisogna avere rispetto. L'aveva scritto l'Apostolo Pietro. Che poi i cristiani rispetto non l'abbiano avuto, ma questo è un problema, o i cosiddetti cristiani, questo è un altro problema. Rispetto, rispetto, rispetto. Perché i fanatici non sono cristiani? Perché il cristianesimo non vuole fanatismo, perché i fanatici non sono convinti di quello, non hanno certezze, devono fare per non ascoltare la loro coscienza. I cristiani sono persone convinte, salvate dall'Eterno, dalla grazia del Signore, niente fanatismo, da sempre, 2000 anni fa, adesso, 30 anni, 40 anni ultimi, bisogna avere rispetto, dai, rispetto. Glielo ripetiamo, rispetto l'abbiamo scritto 2000 anni fa. Però noi non ci tiriamo indietro, continuiamo a rispondere della nostra speranza con mitezza, senza prepotenza, senza arroganza, rispettando tutti gli altri, dicendo però, l'Eterno Dio è la verità, Gesù è la verità e la via, senza arroganza, mitezza, puri di cuore, cercando di essere puri di cuore, con rispetto. Tutte e tre le cose si possono fare. Lo dice la parola di Dio. Ecco che bisogna fare, lasciate perdere le carriere in chiesa o le grandi cose che aiutano l'orgoglio personale, questo è quello che bisogna fare, l'ordine, è l'ordine di Dio, dovete rispondere della vostra speranza, questo è l'ordine, altro che tutto il resto, cancellare, viene assolutamente dietro, dice siete magari poco pratici, uffa, pratici, come si fa a essere più pratici di così? Così, più pratici di così, sappiamo rispondere della speranza, obbediamo alla parola di Dio, siamo miti, puri di cuore e cerchiamo di essere puri di cuore e abbiamo rispetto. L'altra grande cosa, e però la dico solo come il titolo e poi ne parliamo un'altra volta, che chiede la parola di Dio di fare alla Chiesa e a tutti coloro che credono, non il culto più bello del mondo, non la liturgia che, mamma mia, levati e scansati, non qualcosa che possa apparire al mondo come ampolloso, ridondante. Niente di tutto questo chiede che nella Chiesa si annunci il regno dei cieli. E lo si annunci in una maniera precisa, ne parliamo la prossima volta. Noi dobbiamo passare da persone, come siamo salvate dalla grazia dell'Eterno, a persone nelle quali, dice il messaggio evangelico nella sua interezza, Cristo sarà tutto in tutti. Va bene? C'è un solo posto dove si può cominciare a provare come sarà questa roba. Un solo posto, la Chiesa dei Santi, dei puri di cuore, di coloro che ci prova, dei Santi del Signore. Soltanto questo è il posto. Amen.